ho avuto un po' di gite seriali, avete visto?
Ho visto.
I Power Ranger è stato un bel momento.
È andata a Bologna alla fiera dell'Ebro per bambini.
Per bambini, infatti, lì devo stare. Che...
E ci trovi i Power Ranger.
Sì, c'era anche col mio mini pony, ho preferito non farla.
Bravo per la, non ho spiegato per. C'è una certa immagine da conservare.
Io.
Noi, in generale.
E invece, appunto, sono stato a Malta, dove ci sono un sacco di
piacerebbe andarci.
Set di, in realtà, di tantissima roba. Ultimamente,
e quindi adesso scriverai un bellissimo articolo per Sono Cose Serie dove racconti questo viaggio, citando tutte le serie che si sono girate là.
Lo stai promettendo, tra l'altro.
Tanto basta andare sul sito di Malta.com, cioè che in una roba del genere ci sarà.
Ma
tutto
tu ci devi mettere la Sono Cose Serie.
La tua esperienza.
No, l'unica cosa, l'esperienza, quella che vi raccontavo prima, che è un po' spiacevole, è il fatto che ci sono tutte le scene legate al matrimonio di Daenerys Targaryen con Khal Drogo. E la scena è stata fatta in questo posto bellissimo che
è sprofondato.
Dei posti più belli di Malta, dove c'è Gozu, l'altra isola, Gozu il gozeriano, e dove c'era questa Azure Window, bellissimo, questo arco di pietra sul mare, dove appunto creava questa bellissima finestra sul mare che si vede nella scena del matrimonio e che pochissimo tempo fa, 2 o 3 anni fa, è crollato, è avvenuto giù.
Quindi Paolo va a Malta e crolla.
No, prima che io arrivassi.
Queste marine.
Prima che arrivassi.
Non ce le vogliamo tenere in tasca.
Però ho fatto la foto dove c'è quella foto di Khal Drogo che è seduto a cacare. Con dietro. Quello invece si chiama una roba tipo...
Il cacatoio
di
fungus una roba del genere. Cioè la roccia a forma di fungo.
Fungus.
Che no, non è vero che è a forma di fungo, scusa. Perché lì ci nasce sto fungo che all'epoca... 1500 penso,
quasi 1600.
Era ritenuto una roba portentosissima, curava e quindi ci hanno fatto una torretta,
ma faceva cadere le unghie.
No. Adesso poi qualche anno dopo hanno detto no, non è vero,
okay.
Non è così,
così.
Però all'epoca era come oro, quindi ci hanno fatto la torretta di vedetta che non rubassero il fungo, che poi fungo lo chiamano fungo, ma è
fungo cinese,
una specie di alga.
Va bene,
direi che potremmo.
Possiamo andiamo?
Possiamo andiamo.
Abbiamo finito il momento didattico.
Didattico.
Sì, ci siamo.
Sono cose quark.
Sono cose serie.
Dal 3 marzo al 13 maggio prossimo, presso il WOW, Spazio Fumetto di Milano, si terrà una mostra che esporrà opere di Sergio Zaniboni, recentemente purtroppo scomparso disegnatore che ha aggiornato l'immagine di Diabolik, e Angelo Stano, autore di Dylan Dog, copertinista dal numero 42 al 361, e Simone Bianchi, tra i più noti autori italiani che lavorano per Marvel e DC.
Perché vi diciamo questo? Beh, innanzitutto è una gran bella mostra, andateci e guardatela a Milano. Ma dentro ci sarà anche un pizzico, un pezzo, una molecola di Sono Cose Serie. Perché verrà esposto con uno schermo il video dell'intervista che abbiamo fatto al maestro Angelo Stano, realizzata nel 2014 durante il Torino Comics, e che troverete, se volete un attimo dargli una...
Se volete vederla prima, c'è YouTube, ricordate che c'è un canale Sono Cose Serie,
se volete
poco utilizzato.
Vederlo nella cornice del WOW Spazio Fumetto di Milano, andate lì.
WOW!
Serie TV, fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Anche Hugo Wöring. Che sempre Hugo. Dove
we were.
Sì, oggi we were.
Li vuoi quei kiwi?
Oggi c'ho la paperita.
Matto, dalla faccia che fai, ho capito che...
Io faccio un po' di spell mentre passa il pezzo. Maledizione,
no, quella è un'altra versione.
No, ehi, allora, maledizione. Ma adesso faccio gli esercizi. È così la mia pronuncia.
Ecco, facciamo gli scioglilingua.
No, Ugo Weaving.
Ma vai, ma vieni, ma chi sono, eh?
Grazie.
Sono cose serie.
E buonasera, bentornati in diretta con la serialità qui su Radio Home, dallo studio Blue Tardis di Chieri.
Per poco, per poco lo stavo perdendo, il buon Paolino è tornato tra noi. Dopo essere stato a destra e a manca. Bravo, bravo.
E a Malta.
E a Malta soprattutto. Io sono Michelangelo Alesso e chi c'è in regia? È lui o non è lui?
De Simone? Maledetto!
È lui, De Simone.
Il servizio è completo.
Il servizio è completo, mancherebbe il buon Cucci che voleva passare. Ma è stato, come si può dire, no, ma è stato proprio fermato in ufficio da una molesta riunione sessuale. Una riunione molesta. Vabbè, e noi andiamo avanti e tiriamo dritto.
E lo facciamo subito con il sommario alla rovescia, come sempre, per sapere di che cosa parleremo questa sera.
Il sommario alla rovescia.
E come sempre la puntata chiuderà, ho fatto una crasi, con le nostre rubriche. Abbiamo i personaggi seriali dalla A alla Z, oggi arrivati alla lettera P, e i consigli di Sono Cose Serie.
E per la Paperite, che è sempre con noi, prima di questo noi avremo una serie, parleremo della serie della settimana, e questa sera parliamo di 7 Seconds.
Fra poco, invece, come sempre, le news seriali dell'ultima settimana.
E ricordiamo che i brani, tutti i brani che sentirete, sono stati presi e proposti dalla diciamo tutta la musica della serie.
Soundtrack.
Ce ne sono interessanti. Noi partiamo con qualcosa che pam 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 su Radio Home, i Boston con More Than Feeling.
Bravo, molto bravo.
Volevo metterla di Nene Cherry con Nene Cherry e c'era Yusuf. Tu sei duro, bravo, sono contento che sei duro.
Yusuf,
io un po' mol. Bravi qua.
No, devo dire a Cucci che mi deve togliere il tape, perché sono fuori controllo.
E pensare che si hai settati.
Cioè che si settati, ma
come fa che non ti si incrocino i diti
e i poi devo togliere.
Beh, oggi è una giornata strepitosa, perché festeggiamo non uno, ma ben due splendidi quarantenni.
Ma
lo sapete?
Dai, no.
Durante i fuori onda ne parleremo.
Chi
perché ce n'è uno che ormai, se non lo sapete, come
se non
dice, c'ha
40 anni lui.
Se non lo sapevate, e perché, come dice il buon dottor Manhattan, siete stati rapiti tutti questi anni da Vega. Perché in realtà oggi compie 40 anni il buon Goldrake. Attenzione, compie 40 anni la prima messa in onda in Italia De Atlas Uforobo.
Ecco perché vanno modi tutti questi vegani a pezzi.
Pensa che alle 18.45 ci vorrebbe con tutti questi vegani. Alle 18.45, quindi pochi minuti fa, però di 40 anni fa, quindi del 4 aprile del 1978, andò in Italia su Rete 2, ovvero l'odierna Rai 2, la prima puntata di quello che per me è il miglior robottone di Gonagai a spaccare.
È bellissima questa cosa, per cui da noi in Italia è arrivato il terzo, perché Goldrake,
esatto,
è il terzo,
esatto.
Non è avuto un successo fantastiglioso, e il robot di Gonagai che ha avuto meno successo in assoluto in Giappone.
Ma perché prima che arrivava
Mazinga viene continuamente remakeato,
sì.
Goldrake
perché è il primo amore
è Goldrake,
il primo amore con Goldrake o Goldarake, come dicono.
No, perché aspetta, perché poi è in realtà il nome originale è Gandaisa, mentre invece noi abbiamo la versione francese che era Goldorak. In francese, in italiano Goldrake. Stavano i romani, Mandrake.
C'era Mandrake, Goldrake, Goldorake e Goldorake. Comunque possiamo andare oltre.
Possiamo...
Nel prossimo, diciamo, nel prossimo festeggeremo anche l'altro quarantenne. c'è un altro fratello che amiamo tantissimo, tra l'altro.
Quindi possiamo rientrare.
Che però, però non è vegano.
Non è vegano, no.
Sono cose serie. Breaking news. La serialità su Radio Home.
Prima delle nostre news vi ricordo che per poter interagire con noi potete contattarci su tutti i social network, Twitter, Facebook,
Facebook
in particolare.
Piaceteci su Facebook.
E piaceteci anche un po' di più, perché noi stiamo per raggiungere gli effettivi 800, che sembra
800,
pochi, ma 800 mi piace. E non so comprati, hai capito? Non
like,
so comprati.
Like. Sono... ci abbiamo messo quegli 8 anni, cioè, non avete 100 all'anno.
100 all'anno, ma 100, 100 buoni.
100 veri. 100
ma
100
se non avete intenzione, però volete interagire ugualmente con noi, vi ricordiamo che potete utilizzare la app che si chiama One App. Il buon Fabrizio sta facendo la prova. Potete scriverci, potete mandare messaggi,
mandare
video,
foto,
fotografie, quello che volete. Maggiori informazioni su www.oneapp.it.
E cominciamo con le news di stasera. Netflix sta per lanciare una nuova serie che racconterà una reinterpretazione del mito di Re Artù attraverso gli occhi di una ragazzina destinata a diventare la Dama del Lago.
Fantastico.
Fin qua. Vabbè. A parte, tenete a mente Re Artù perché ci torneremo prima della chiusura della puntata. Ma qual è la notizia veramente bomba di questa nuova
notizia
serie?
Bomba!
Che si chiama Cursed. Ovvero maledetta.
Maledetta!
Ed è il nome del suo autore.
Attenzione!
Frank Miller, autore di fumetti che negli anni 80 rinnovò Batman e Daredevil, e ha scritto per Lette come 300 sì, il fumetto.
Hai detto un po' 300, attenzione.
300 ha fatto. Ha scritto 300 Ronin Sin City. La serie è tratta da un suo libro che al momento è ancora in uscita. Però,
sì, è di lì alle
tanto che su internet si trova libro, vorrei capire se...
no, ho visto anche delle immagini, ho visto delle cose
quindi,
particolari.
Come è già successo per i film di Sin City, è coinvolto anche nella realizzazione della serie. Quindi siamo molto, molto in trepidante attesa per capire se è l'ennesimo bella roba o l'ennesima...
Chi vivrà Miller,
c'ha avuto un po' di
problemi. Allora, riparliamo del ritorno di Roxanne, ovvero Pappa e Ciccia, con Roseanne Barr e John Goodman, di cui avevamo parlato la scorsa stagione, che ha avuto uno dei migliori debutti per una comedy da alcuni anni a questa parte, decretando istantaneamente rinnovo da parte di ABC, che ha annunciato una seconda stagione da 13 episodi. E bravi, Roseanne.
È stata benissimo, è stata molto molto apprezzata.
Sì, c'è stato anche una querela sul fatto che loro parlassero di Donald Trump, dice che non parleranno più di Donald Trump.
Ah, peccato, perché avevano fatto questo gioco per cui lei è una trampiana.
Sì. Ha deciso che basta, smettere.
Mentre invece continua ad alzare il tiro Amazon Prime Video. Tra le nuove serie in produzione c'è una miniserie di 4 episodi dedicata al condottiero spagnolo Hernán Cortés. Quello che fa effetto anche questa volta non è tanto la serie in
la
sé, ma sono i nomi coinvolti nella mini.
Dilli piano perché
uno per volta. Steven Spielberg come produttore esecutivo. E vabbè, ha già fatto delle serie, ha fatto anche cacate, quindi non è che ci stiamo a spostare più di tanto. Però abbiamo Steven Zaillian, premio Oscar per Schindler List, alla sceneggiatura. Peraltro, sceneggiatura a cui è arrivato partendo da un lavoro mai portato sullo schermo del compianto Dalton Trumbo.
Che tal, Dalton?
Non solo. Chi è il protagonista? Chi farà?
Un a caso,
Cortés?
Dai!
Javier Bardem.
Porca
quindi,
cosa.
Veramente tanti,
tanta
tanti
roba da vedere.
Potrebbe essere molto intrigante.
Siamo molto curiosi. Io sono molto curioso della serie di Miller. Ma
devo
questa...
dire, tra l'altro, che nell'ultimo anno, mi spiace dirlo, mi siete dichiarato, però Amazon Prime Video sta cominciando a scalzare a livello di qualità la buona Netflix.
È perché si è messa...
Netflix sta un po' calocchiando e Amazon ha fatto un'impennata, perché le ultime ha lanciato due o tre cosine che...
Parleremo magari più avanti. Adesso ascoltiamo un po' di musica. Allora, parliamo dell'altro quarantenne. Quest'altro quarantenne è un quarantenne che io penso che almeno io sicuro penso che il buon De Simone pure, ma anche te lo si ama proprio a un livello proprio, ma proprio una roba
carnale.
Vi dice niente Conan il ragazzo del futuro?
Ok, Miyazaki non è, perché quello 40 anni per gamba.
No. È proprio Conan il ragazzo del futuro. Il 4 aprile del 1900
un ragazzino con i piedi di fuori, c'ha 40 anni.
Il 4 aprile del 1978, ho preso due appunti perché è interessante questa cosa. Del 78 nella TV giapponese che si chiamava NHK, quindi parliamo in Giappone.
NHK è la rete nazionale, la Rai giapponese.
Ma giapponese andò in onda il primo dei 26 episodi diretti tutti quanti da Hayao Miyazaki di appunto con il ragazzo del futuro, ispirato, molto ben ispirato da un romanzo
europeo. Incredible Time,
sì, che è stato, secondo il mio modestissimo parere, ma ho letto che non ho pensato una cazzata, è stato forse seminale.
Alexander Cage,
sì, esatto. L'avventore di Tide,
l'incredibile Tide.
È stato seminale anche per quanto riguarda tutto il lavoro di lui e di altri suoi collaboratori che poi hanno lavorato allo studio Ghibli. Pensate al fatto, non so, i mecha, piuttosto che
le navi
volanti,
cioè tutto ha seminato
anche il character design, insomma.
Poi c'era coinvolto anche Isao Takahata, che è l'assistente, che poi è diventato a sua volta regista grandioso.
È un bel lavoro. Non mi ricordavo fossero 26. Quando l'ho sentito ho detto, non è possibile, a me sembrano 220 gli episodi.
Sì, no, sì, sì.
Perché ci li facevano rivedere a rullo e a nastro. Da recuperare. Oggi auguriamo anche. Abbiamo tanti compleanni da festeggiare. Oggi.
Ma
oggi,
veramente, io non ricordo che era.
Piccolino, invece è cresciuto pure lui. Hai capito?
Gli puzzeranno ancora i piedi.
Ma che ne so io. Tanto Lana mi piacerebbe vedere quarantenne.
Adesso in Parlamento.
Ma pure Lana Vergine. Quarantenne, pure Lana Vergine, non credo più.
Non tanto.
Chi può dire?
Chi lo sa?
Anche perché. No, vabbè.
Dai, allora!
No, stavo pensando.
Quello che stava coprendo il suo microfono, che tanto nel nostro non.
Tutti stivolati.
Ferrara si contenga.
Abbattetelo! Vabbè, rientriamo la prima che.
Continuiamo con le nostre news seriali e da un po' di idee che stiamo seguendo l'avvicendarsi del cast di The Crown, una serie che a noi piace assai, sempre prodotta da e trasmessa da Netflix, che come sapete cambierà completamente il cast dei protagonisti perché invecchierà col tempo, perché seguirà parti storiche. Quindi dopo la rinuncia di una sovrapposizione di impegni da parte di Paul Bettany, non ha potuto partecipare, voleva fare il principe consorte, ma non ne ha fatta. Ecco finalmente il nome per il nuovo principe Filippo. E chi è? Tobias Menzies, attore inglese, ultimamente molto conteso. Pensa un po', lo abbiamo visto in Game of Thrones, in Catastrophe, Outlander e, guarda caso, riciccia, perché noi stiamo facendo le nostre visioni per Sono Cose Serie, lo abbiamo e lo stiamo vedendo anche in The Terror, la serie appunto di Amazon.
Ormai invece impegnatissimo nel mondo delle serie TV, ecco, un nuovo lavoro per Neil Gaiman.
È sempre ovunque, un prezzemolino.
Da noi molto amato, è infatti stato coinvolto come supervisore e produttore esecutivo dell'adattamento TV per la Fremantle Media di Gormenghast.
Questo è interessante.
Che è una saga di romanzi fantasy ideata negli anni 60 dallo scrittore britannico Mervyn Peake. In una dichiarazione Gaiman diceva: negli anni 60 come fantasy due erano le trilogie, Il Signore degli Anelli e Gormenghast.
Fine del discorso. Punto.
Negli anni 2000 già BBC aveva fatto un tentativo adattando in una serie i primi due romanzi di Gormenghast con attori così, gente che passava,
gente
che
trovo
del calibro di Christopher Lee e John Rhys-Meyers
John Rhys-Davies
rispetto all'attore che tra l'altro
che
peraltro c'ha... ha partecipato anche a
tutte e due per Christopher Lee e Saruman.
È vero, Saruman
e lui
era Ghibli.
Pensa un po'. Pesce d'aprile decisamente bizzarro, quello ideato da Adult Swim con Bush War Adventures, un episodio speciale di Rick e Morty. Non è la prima volta che Adult Swim festeggia il giorno degli scherzi proprio con Rick e Morty, solo che quest'anno i protagonisti dell'episodio sono ed erano Rick e Morty. in quella che a quanto pare era una puntata ancora più sboccata del solito, e che se la prende parecchio con l'Australia. Se vedete le immagini, tra l'altro, sono disegnati malissimo.
Sì, sono tutti disegnati lui è tutto, sembrano quasi un incrocio tra lo stile di Rick e Morty e quello di Beavis e Butthead.
Più o meno molto spesso, molto spesso l'abbiamo visto, e devo dire che molto spessissimissimissimo. Io direi che è arrivato il momento della serie della settimana. Ci abbiamo tantissime cose da dire.
Musica.
Con
precisione svizzera.
Mamma mia.
Svizzeri.
Mi è arrivato un messaggio su WhatsApp della Svizzera che vuole sapere che ore sono.
Ma pensa un po'.
Scusate. Aspetta,
telefono un attimo a Greenwich. Al professor, com'era il professor Broom?
Professor Broom?
Broom. No, quello di
Broom.
Ah, non mi ricordo.
Quello che sparava le cannonate.
Io a voi due cosi belli e seri volevo ricordare una cosa che tanto ci fa tanto schifo.
Sono preoccupato che ci chiama così belli.
No, così seri belli, volevo dire. Io vi ricordo che ieri in America è uscito Legion, la seconda stagione. E stasera c'è già su Fox Italia. Tacci di chi c'ha.
Ma voglio vedere come
Sky. Usate. Tacci di chi c'ha Sky.
Usate.
Hai capito?
Ma l'altra notizia l'abbiamo già data.
Quale?
Che Mediaset ha dato il giro. E tutte le serie Mediaset finiscono su Sky.
No.
Ma non lo sapevate.
Nel senso che hanno fatto un guacchio terribile, che è Mediaset, per avere 4 punti di calcio del me, gli ha praticamente regalato.
No, sta facendo il botto, sta girando. Vedo c'è le zampine verso l'aria.
Questo è il gergo. È il gergo.
Fallo arrivare per la
finale. È il gergo per dire che sta praticamente capottando, sta fallendo.
Sì, sì, la piattaforma gli è assoluta.
Ci devo fare i fatturi.
No, ma tu a te non riguarda la piattaforma. La piattaforma a pagamento.
Ah, tipo premium, come si chiama?
Premium, viene acquisita tutta quanta, passa tutta sotto
Sky.
Sotto Sky. E poi sono da rivedere tutte queste anteprime. Sono tutte le anteprime che sono già uscite su Amazon.
Vabbè, ma scherzo. Scusa, ma l'avete visto mai le pubblicità, i trailer di quando esce un film o una nuova serie su Fininvest? Prima TV Mediaset. Qui l'hanno dato già 85 canali, l'hanno trasmesso.
Io dico che.
Perché dobbiamo parlare male delle persone di. No, siamo delle brutte persone.
Ma no, però. Cos'è che si può fare? Non piacerebbe vedere il
Gotham.
Beh, allora.
Anteprimo.
È uscita
solo quasi 5 anni fa.
Beh, non so se sono in pari con l'ultima stagione. Quello sono ormai la quinta.
No, la quarta. Sta finendo la quarta.
C'avevano per un periodo
Come si chiama quella team? Box o qualche cosa?
Ma se non ti ricordi nemmeno secondo
ma c'hai
puoi
ragione.
Incidere
ma c'hai ragione
nel bene dell'umanità deriamo. No, dovrebbero castigare tutte le serie gratis.
Si chiama
almeno a noi
in anteprima
mondiale su
Television si chiama. Mi sa che era su Team Vision tipo
antico. Io so che a un certo punto hanno cominciato a dare rullo su non Sky so. Le vecchie, ho capito.
C'era qualche cosa che
io
non le guardo.
Ma sai che mi secca perché io pensavo di trovarle su Netflix.
Vabbè, poi parliamo del Muro Chan.
Delle?
Muro Chan, ma poi io ne parlo.
Parla strano.
Dai.
Parla per codice ma non so.
Serie TV.
Nuova serie antologica prodotta per Netflix e creata da Vina Sood, autrice di The Killing, per 10 episodi ed ispirata al film russo The Mayor, film del 2013, scritto e diretto da Yuri Biekov. Parliamo di Seven Seconds.
Tra i protagonisti Claire Hope Ashitay, il sostituto procuratore KJ Harper e Michael Mosley. Abbiamo visto in Pan Am, in Silence, qualche episodio di Castle, qui nel ruolo del detective dell'omicidio Joe Fish Rinaldi. Tra gli attori del cast segnaliamo anche Regina King tra i suoi tantissimi lavori Southland e The Leftovers, Russell Hornsby tra le sue apparizioni seriali Grimm e la più longeva, che sono rispettivamente la madre e il padre della vittima Brenton Butler. Ultima segnalazione infine Bo Knapp, visto principalmente al cinema, qui nel ruolo di Peter Jablonski.
Seven Seconds, i 7 secondi del titolo, fanno riferimento a 7 secondi che cambieranno la vita dei protagonisti. In questo caso, perché la serie sarà un'antologica, quindi ogni stagione è una storia differente, i 7 secondi comportano l'investimento di un quindicenne afroamericano da parte di un poliziotto bianco nel New Jersey, in un clima conseguente ai fatti di cronaca che hanno visto alcuni ragazzi neri uccisi dalla polizia. Quindi una situazione di rischio di estrema tensione.
Sì, la serie infatti, oltre a raccontare un dramma dall'esito incerto fino all'ultimo episodio e mostrarci l'altra parte della Statua della Libertà, questa visivamente è molto interessante, perché abbiamo sempre il lato B della Statua della Libertà, perché siamo nel New Jersey, quindi nel lato ovest del fiume Hudson. Quindi questa cosa è sia metaforica che proprio geografica. Dove siamo? Affronta anche il ruolo che hanno i media, le posizioni che assumono davanti a una tragedia di questo tipo. Vedremo durante la serie proprio cosa faranno i media, come risponderà anche la gente. Quindi ci sarà questo botte e risposta tra il percepito dai media, diffuso dai media, e quello che poi percepiscono e quello che succede. Esatto.
Come sempre vi rimandiamo dopo il brano musicale per conoscere il nostro parere effettivo, cioè il voto che diamo a questa serie, e per capire se secondo noi l'ambizione che questa serie ha avuto è stata rispettata o meno.
Eccoci qua.
Ti stavi dicendo, parlavi di...
Chi?
Mulo Chan.
Cos'è Mulo Channel?
Mulo Channel è quello che di solito è un canale privato on demand che
è facile,
che è molto più ricco di gli altri.
Ma dici, ma che fare con quel famoso animale da soma usato per portare
per il trasporto
di contenuti?
Contenuti sì.
pieni, molto pieni.
Sì.
Hanno fatto un canale.
Ma dai,
ma pensa, questa roba è facile da trovare?
È facile da trovare, come dire, è tutto il modello di business, è tutto passato sul passaparola.
Sì.
Quindi tu adesso hai il business incertissimo.
Ai tuoi passato parola, noi, e noi lo abbiamo passato ai nostri radioascoltatori, e quindi abbiamo fatto come fa milioni e due di potenziali. Molto bene.
E quindi questa è sempre una concreta, che però invece volevo dire una cosa, a parte questo momento terribile,
è fichissimo,
questa fase terribile, volevo solo dire che
dica
Pops Life ricominciata Grey's Anatomy, ma soprattutto secondo me qui c'è il passaggio del testimone generazionale.
Sì, a 53 secondi.
Che è The Resident.
Che?
The Resident. The Resident è una serie che è il testimone di Grey's Anatomy. Cioè, è per lo stesso pubblico. E siccome non potevo ringiovanire le persone, hanno fatto una roba nuova che però è uguale, ma ve lo dico.
come sempre qui sono cose serie, vi ricordiamo cosa fare per mettervi in contatto con noi. Potete farlo attraverso tutti i social, Facebook, G+, Twitter, basta cercare sono cose serie, è facile. Se passate da Facebook mettete un bel mi piace,
dai che abbiamo arrivato a 100.
Mentre se volete scriverci, mandarci foto, insulti, quello che volete durante la diretta, potete farlo attraverso One App da tutti i vostri mobile.
One come il pupazzo.
One come il pupazzo. One. Non fate gli esterofili, non è One, è One.
One. One. Come Obi-Wan Kenobi.
Come co...
Oh.
One.
Vabbè, recensione. Allora, cerchiamo di appoggiare e mettere delle basi. È un ibrido, questa serie qua, tra il family drama e il police procedural, potremmo chiamarlo, usando l'inglese. Cioè, ovvero, siamo a metà strada tra Broadchurch, ma senza la spiazzante angoscia della serie britannica, e le atmosfere di The Shield. Chi l'ha vista sa di cosa stiamo parlando, col bel carico di poliziotti corrotti e senza scrupoli. Assistiamo ad una corsa contro il tempo per assicurare i colpevoli alla giustizia, che però si infrange questa corsa, perché proprio è una roba, contro il classico muro di gomma.
Cioè, in pratica è Takeshi's Castle.
Più o meno, sì, una roba del genere.
Seven Seconds propone una storia non particolarmente originale, ma che si sforza di affrontarla da un punto di vista invece molto originale. Tutti sono vittime, come il povero ragazzo vestito da un'auto pirata, o chi per esempio vittima degli eventi, chi del proprio ingombrante passato, o chi addirittura delle proprie scelte. E sembrerebbe in tutta questa carrellata di vittime che non ci sia salvezza per nessuno.
Già, già, già. Ancora due parole su come vengono sviluppati i 10 episodi. Superato le prime 2-3 puntate molto attendiste, perché c'è il dramma fortissimo, fortissimo di questa di questo incidente, di quello che
angoscia,
insomma, è
angoscia,
molto angosciante. Il ritmo angoscia. Si fa più serrato durante tutta la fase in cui si raggiunge probabilmente a capire chi potrebbero essere i sospetti, mentre i sospetti a loro volta cercano di insabbiare. Stiamo parlando appunto di questa cosa qua tra la polizia, gli avvocati, eccetera, eccetera. Quindi questo per buona parte continua e si fa sempre più serrato, per tornare verso gli ultimi episodi, nella fase, diciamo, dove è tutto ormai conclamato e c'è una fase processuale, quindi diventa più un procedural, esatto. Si distende nuovamente nella risoluzione finale. Un uso niente affatto brutto né banale dei tre atti narrativi, anche se atipico nella gestione narrativa della serie.
Cioè, praticamente hanno fatto un approccio filmico.
Molto, molto, molto filmico, che però questa, a livello sinusale, di sinusoide, ha questa cosa, questa grande crescita verso il centro della serie,
che poi
scende in maniera vertiginosamente. Esatto.
Insomma, alla fine che cosa si guadagna?
Abbiamo un
serie?
Voto, dai.
Per quanto riguarda sono cose serie, il voto è 3.5/5. Ricordiamo che uno è The Lady, con l'oscillazione verso il basso ancora dei medici, 5 è Breaking Bad, quindi 3.5 è un buon punteggio.
Ah, sì, decisamente.
Seven Seconds è una serie da vedere sicuramente, offre spunti interessanti di riflessione e, come ci ha già abituati Vina Sud, il bene e il male spesso finiscono per confondersi, si compenetrano e diventano difficili da distinguere e riconoscere, quindi questa cosa resta sempre molto intrigante. Ovviamente non aspettatevi un ritmo serratissimo,
no,
se non per un arco molto ristretto.
No. Forse alcune forzature narrative e delle situazioni che un po' cadono dall'alto non la rendono certo un capolavoro, ma rimane un bello spaccato di vita, più realistica e decisamente meno patinata di quella dall'altra parte del fiume. È molto bello questo contrasto, il fatto che dall'altra parte ci sono i fighi e noi qua siamo un po' i rifiuti della società, eppure cioè, non c'è nemmeno un chilometro da quella che è Manhattan, New York, eccetera, eccetera, eccetera.
Consiglio per la fruizione.
Qui siamo.
Ah, parliamo di una serie in cui ogni episodio dura in media circa un'ora, che vabbè è un po' lo standard, però è un'ora densa,
sì.
È un'ora molto densa, quindi il nostro consiglio è cominciare con una manciata di episodi distanziati, insomma diciamo un binge watching part time. Cioè le prime puntate con calma, ve ne vedete una, fate passare un po' di tempo, ne vedete un'altra,
cioè, rilassata.
Poi quando arriva la serrata, non abbiamo bisogno di dirvelo noi, ve ne vedrete qualcuna e poi dopo di nuovo una rilassata.
Sì, quindi, il modo un po' eccellente per poter
quindi, normale binge watching normale,
esatto, questa però è un po' per seguire quello che è il ritmo sostanziale della serie. E abbiamo la nostra clip. Attenzione, siamo obbligati a fare degli spoiler. Questo è uno spoiler, signori. Quindi, se non volete, se non volete sentirlo,
ti
sono spoilerato addosso. Allora, vi proponiamo una delle scene più drammatiche di questa serie. Uno dei presunti colpevoli, di cui non faremo il nome, ma di chiare origini italo-americane, viene preso in custodia dalla polizia davanti agli occhi del detective Fish e del sostituto procuratore J.K. Harper.
Aspetta, brigadiere. Sta buono. Brigadiere.
Sta a fare oltraggio, aspettano. Che sta a dare sto stronzo a quella?
Innanzitutto lei moderi i termini e venga con me a chiarire la situazione.
Io ho fatto pure l'iniezione. A stronzo, sei contento che mi ha fatto pure carcerà?
Affamami,
affamore, mi ha fatto carcerà! Affamore!
Sono cose serie.
Era proprio New Jersey Sud. New Jersey Sud, proprio quello è il tipico accento
tra il downtown e Newark, praticamente.
Sì, sì. Nota tecnica per gli ascoltatori del podcast: sappiate che problema tecnico, quindi potrei essere costretto a tagliare i primi fuori onda.
Cioè?
Perché c'è la musica.
Ah. Non
e
ho capito.
Ciò è molto male.
Ah, okay. Non ho capito, cioè?
Ma tu sei un ascoltatore del podcast?
Saltuariamente.
Cioè io non ci ascoltiamo manco noi.
Io accumulo, io mi scarico e poi un giorno sentirò.
Cioè si è sovrapposta della musica?
No, è che il piruolo non abbassava.
Ah.
Io abbassavo, ma lui...
Ma lui no.
Non ne voleva sapere.
Penso Capisco. Che ci fosse un contattino
il
da quelle
piruolo
parti.
Va controcorrente.
Vabbè.
Niente qua.
La tecnologia ci si rivolta contro.
La tecnologia.
Cosa voleva dire?
Vabbè,
prima?
Poco male.
No.
Non è che abbiamo detto cose serie.
Quindi è successo. No. Noi stavamo dicendo che.
Ah, sai che c'è il cambio generazionale.
E quindi questa
di
serie. E di che parla sta serie?
È Grey's Anatomy, uguale. Un ospedale dove ci sono i dottori. Poi in realtà qua ci sta pure gli infermieri, perché sai cambiano un po' le sensibilità. Sì. E arrivano quelli malati e gli devono salvare la vita. E poi ci sta un po' di
ma
intrigo.
Ma scusa, non ho capito.
E poi si amano.
Che canale
poi
è? Brothers?
Da chi è prodotta, scusa? È sempre...
Dallo stesso produttore.
Shonaland.
Sono
è sempre da Shonda,
è un'altra roba che adesso esce sempre prodotta dalla Shonda e i pompieri
ci mancava, mancava.
Fanno la serie sui pompieri
Colino Banfi Paolo Villaggio
Cristian De Sica
i pompieri
ragazzi, però dovrebbero
questo è in realtà interessante, perché è il momento in cui tu hai un franchising che stai sfruttando tantissimo, hai cercato di hai fatto morire un po' di gente, un po' di cose, però devi proprio fare un cambio,
però
un po' di tematiche, eccetera.
Se si intitola?
The Resident.
Ed è sempre ABC, Shonda Rhimes.
Sarebbe stato più bello se l'avessero chiamati con la definizione spagnola.
Cioè?
Los Bomberos.
Los Bomberos. E aspetta, quelli sono i cosi, i pompieri, dici. Los Bomberos, sì. Allora, a proposito dello Sbombero, il 6 torna e la casa de papel. Il 6 di aprile.
Quante puntate
mi sembra? 9. No, quelle piemontese. Noi possiamo parlare con un po' di Veneto.
E parte da torna la casa di papel. Veneto c'ha un pochino di spagnolo.
Veneto c'è spagnolo. Lo spagnolo che diventa un po' Veneto. E viene bombero. E poi fa il bombero. Noi ci facciamo i bombini.
Però facciamo il mestrino.
Il mestrino.
Vabbè, torniamo. Ma taglierò anche questo.
C'è una sigla.
La serialità dalla A alla Z.
Ed eccoci alla nostra rubrica, l'alfabeto seriale, che quest'anno è dedicato però ai personaggi della serialità.
Questa sera la P come... Attenzione, rifai.
Rifà.
Sì, rifate. Grazie.
Prego. Ed eccoci, come consuetudine, alla nostra rubrica L'alfabeto seriale, che quest'anno invece è dedicato ai personaggi della serialità.
E questa sera la P come principe.
Classico dei classici, la figura del principe è un topos seriale che arriva dal mondo delle favole. Il fantomatico principe azzurro, le cui conseguenze si allungano fino ai giorni nostri e che in alcuni casi alimentano e riempiono le tasche dei terapeuti con le aspettative di sogni che si porta dietro.
Questa è satira politica. Prendendo in considerazione proprio il canone del principe azzurro, negli ultimi anni la serialità ne ha fatto un vero e proprio character, anche nel senso più stretto del letterale. Pensiamo a Shrek, Once Upon a Time, che piace molto a Matteo, o il bellissimo fumetto Vertigo Fables. Sono tre possibili esempi di come le caratteristiche di questo canone siano state reinterpretate o trasformate per dar vita a personaggi veri e propri. In questo senso, Charming di Fable riesce a raggiungere dei livelli di spessore altissimo, che non ho letto e non ho letto.
Ve lo consiglio caldamente, che c'è questa storia, lui essendo il principe azzurro, ed essendoci tutte le personaggi delle favole in Fables, è l'ex marito di Biancaneve, Cerena Ventola.
E quindi un ex.
E quindi c'è tutto il trip. Molto molto interessante. Iconicamente, la figura del principe attraversa trasversalmente la serialità in diverse forme. Da quelle più strettamente connotate, come ad esempio l'animazione americana degli anni Ottanta, che nelle serie di avventura spesso lo sceglieva come personaggio protagonista, ricordiamo il principe Adam di He-Man, oppure Lion-O dei Thundercats, che era più o meno una fascia similare, a situazioni dove il richiamo non è poi così lontano. In fondo, se lei è una principessa, non è forse Luke un principe? Non c'è poi il Cavaliere Nero, che non ci devi rompere, c'è molta quella iconografia di Star Wars.
Sì. Infatti noi pensiamo sempre che più che fantascienza, quello è puramente fantasy.
Anche perché c'è, insomma, in qualche modo il principe perduto che scopre le sue origini e riconquista il trono. Non è un classico del principe?
Assolutamente. Altro ambiente seriale dove il principe trova spazio spesso e volentieri è quello videoludico. Tante le situazioni e i contesti, soprattutto quelli di natura fantastica, ma ovviamente c'è una saga videoludica su tutte, perché il principe è anche nel nome del gioco. Prince of Persia, platform nato nell'89 per Apple, se non sbaglio, sì. E che racconta appunto di un principe che deve salvare una principessa nella Persia medievale. Quindi insomma si accavallano le cose.
Sì, soprattutto i principi e la principessa.
Esattamente. Evolutosi poi in giochi di altissimo livello e fama nelle più recenti incarnazioni su console. Diventato anche un film.
Con Jack Willow. Ricordo anche che i primi veri giocatori di Prince of Persia erano sua amica. Quante tastiere consumate per... Capitolo a parte, meriterebbero invece le principesse. E non è detto che prima o poi
magari ci torniamo,
Che sono quelle sicuramente che hanno vissuto la più grande evoluzione narrativa. Se infatti il luogo comune canonico che le vede spesso come donzelle in pericolo, come accade nell'universo Disney più classico, nelle ultime decadi hanno finalmente iniziato ad emanciparsi e a prendere in mano le redini del proprio destino, diventando anche le nuove guerriere. Non è in fondo una principessa anche Diana, Wonder Woman, appena tornata al cinema?
Prince of Persia. Perché la principessa?
La principessa. Bello sto pezzo, mi è piaciuto un sacco. C'è anche un bel video. Bella anche la scelta del...
Cosa ti ciccio fuori?
Avevo la raccolta dei fumetti, non so se c'era una piccola raccolta di fumetti dove potevi disegnare. E c'era a latere, c'era la raccolta con alcuni esempi. E oltre ad esserci il buon Flash Gordon di Raymond, c'era anche... c'era anche il fottutissimo personaggio di cui parleremo fra poco.
Tra l'altro io adoro questa grafica retro classicheggiante.
Lui era, non era capo,
dei primi fumetti.
Non era capo, di più.
Mamma mia.
Di più, tantissimo.
Bella.
Perché ricordava molto gli incisori ottocenteschi.
Sì, periodo, appunto, siamo proprio a cavallo dell'esordio del fumetto, come quello proprio ufficiale.
Io invece mi sono un po' spento.
Perché?
Sei spento. Perché tu non sai quanto ho rosicato che io avevo il Commodore 64 e il Prince of Persia era uscito per Amiga. Sai quanto ho rosicato.
Infatti, ma infatti io Rete a Stelle consumavo a casa degli amici perché anch'io avevo il Commodore 64.
Pensa, io non avevo nessuna delle due eppure giocavo tutte e due perché ne avevo un amico con l'Amiga, l'amico con l'Amiga e l'amico con il Commodore 16, 64, eccetera, eccetera, eccetera.
Tu l'amico con l'Amiga e tu facevi il terzo incomodo.
Esatto. E ci divertivamo tantissimo, tu non sai quanto.
Il terzo incomodo è un grande colpo. È un grande colpo.
Ma la cosa affascinante del primo Prince of Persia, che mi ricordo quando lo vidi la prima volta da casa di un mio amico, era l'evoluzione del movimento. Perché il Prince of Persia era il primo omino spraitoso che però faceva questi movimenti fluidi, bellissimi. Cioè, poi il gioco, io morivo... ogni tre movimenti, però me li godevo tutti.
Ma quello non ci ho giocato, cazzaruola. Non ci ho giocato.
Dovresti recuperare. Recuperate, gente.
Recuperate.
Ma tipo nel primo Prince of Persia per PlayStation, eccetera, c'è il trucchetto e c'è come easter egg, c'è il Prince of Persia originale da giocare.
Ah, dai? Ah, che figata.
Ma i nuovi sono una roba tutti
il 3D
sono per i giovani, noi siamo vecchi.
Ricorda molto quello che poi è successo con Assassin's Creed, cose qua.
Ma cioè io perché mi stavo godendo un sacco il primo dei remake, le sabbie del tempo, poi sono arrivato a un punto dove schiatto e basta, non sono più capace e mi sono frustrato e sono almeno un anno che è lì che non c'ho mai più.
Ma frustrati, ma non frustrati.
Vabbè, dai, torniamo.
I consigli di Sono Cose Serie.
Eccoci al consiglio di Sono Cose Serie con un Amarcord dal sapore estremamente classico.
Eh sì, perché andiamo infatti agli albori del mondo del fumetto americano. Siamo sulle pagine dei quotidiani, in particolare il Sunday New Orleans Times Picayune, nel 1937. Al Foster, il primo disegnatore dell'adattamento dei fumetti di Tarzan, tra le altre cose, dà vita alla sua prima serie personale, ovvero il Prince Valiant.
Dal 1937 al 1972 Foster si occuperà di testi e disegni. Cercate le sue tavole su Google perché sono una delizia vera per gli occhi. Dal 72 si affiderà a John Murphy per i disegni, continuando a scriverlo fino al 1980, due anni prima della sua morte. Il personaggio continuerà però la sua corsa prima con Murphy che passa ai testi e poi con l'ingresso di altri autori dal 2004, Gary Gianni.
Madonna. Cercatevi Gary Gianni anche su Google perché fa delle robe da incisore, delle
infatti,
robe bellissime.
Infatti sembra un Dorè, sembra. Sì. Tra l'altro molto cinetico. E Mark Schultz, lui invece è molto più classico, talmente classico come John Murphy o lo stesso Foster, che ricorda il classicismo di... lo stesso Foster, Alex Raymond o Lee Falk, rispettivamente i disegnatori di Flash Gordon e di Dell'uomo mascherato, di Mandrake, eccetera, eccetera, eccetera.
Valiant è un principe della lontana Thule, che è una regione inventata nella Norvegia, anche se il nome fa riferimento ad altre mitologie, che diventerà cavaliere della Tavola Rotonda di Re Artù.
E qui
ritorniamo. Puntate, sempre tutti i Gifan. Per conto del quale viaggerà per tutto il mondo. Intrisa di mito e lirismo, la serie mescolerà vicende storiche ed avventure più fantastiche, con grande fascinazione e uno stile grafico classico e di grande forza, come dicevamo prima. Altra particolarità, non esistono i baluni in Valiant, ma il racconto è portato avanti dalle sole didascalie, con questo effetto ancora più retro.
Beh, considera che già allora il balloon veniva utilizzato pochissimo.
Ricordo che siamo ancora agli esordi.
Esatto, e nelle edizioni per i giornali c'era pochissimo spazio per il balloon. Lo stesso Flash Gordon che veniva pubblicato aveva tre tavole, poi quello che era successo nelle tre tavole, poi esattamente c'era un continuo ritornare, un previously del previously.
Però in questo caso hanno mantenuto anche nella prosecuzione produzione, sì, che come sì, dicevamo sì, prima, sì, continua, sì,
per dire, quasi 100 anni è durata sta cosa. In Italia il personaggio è stato pubblicato su diverse testate, a partire da Il Giornale di Cino e Franco, altri due personaggi che abbiamo importato dagli Stati Uniti.
Franco e Cino.
No, Cino e Franco, oppure un altro contenitore di bellissime storie che era Il Corriere dei Piccoli. Oltre a ristampe cronologiche della Nerbini negli anni 70. Ogni tanto viene riproposta qualche raccolta, ma diciamo che tendenzialmente è uno di quei personaggi da riscoprire almeno per ora in qualche fiera o vecchia bancarella. Cercateli, tra un cosplayer e l'altro,
magari riuscite. Vi ricordiamo che questa tipologia di prodotti ha quasi sempre una natura autoconclusiva, quindi se trovate una raccolta mediamente avete delle storie che si possono tranquillamente leggere.
Yep.
Come sempre, un personaggio di impatto simile difficilmente riesce a rimanersene in un solo media, e così ecco che Valiant diventa titolare di una serie animata di 65 episodi nel 1991, una produzione americano-canadese che abbiamo visto anche in Italia con una terribile sigla di Cristina D'Avena, e due film con attori in carne e ossa. Il primo è del 1954 e in Italia è stato intitolato Il Principe Coraggioso, è di Harry Hathaway con Robert Wagner nel ruolo di Valiant. Il secondo e più recente è un film del 1991, si intitola in italiano Il Mistero del Principe Valiant, è diretto da Anthony Eacox e ha come protagonista Stephen Moyer, che noi abbiamo visto per esempio insieme ad Anna Paquin come coprotagonista in True Blood.
È il classico Bill Compton, il bravissimo Bill Compton. Bella questa consiglio seriale, vi invitiamo ad andare a vederlo
sicuramente su Google.
Google ci sarà qualcosa. La serie a cartoni animati ve la sconsigliamo invece, per quanto bella e interessante.
Allora, in quanto serie americo-canadese, eccetera, era una di quelle classiche serie per cui le storie erano quelle prese dal fumetto, quindi erano carine, eccetera. Non era malfatta, aveva soltanto quel classico difetto per cui era un po' rigida nelle animazioni e c'erano quelle situazioni per cui c'erano le scene, se erano disegnate bene erano animate male, se erano animate bene erano un po' disegnate male, c'era un po'
io penso che davanti all'opera grafica di Foster era una roba di una sciatteria totale.
Quello sì, quello
andiamo
sì.
Alla fine.
Film sono anche bella merda.
Non li ho visti, ma penso
non li guardate. I film
sì. Forse ne ho visto mezzo, ma non mi ricordo.
Vabbè, ragazzi.
Facciamo un minuto e poi chiudiamo subito. Più che altro così siamo puntuali.
Questa storia che dobbiamo essere per forza puntuali. Questa gabbia intellettuale che ci siamo fatti.
Aspetta, viaggio nel tempo.
Perché dobbiamo essere puntuali? 9999.
L'altro giorno ho visto per caso, mentre ero ai miei, una puntata di quella sitcom che è Due Uomini e Mezzo, quella con Charlie Sheen, eccetera.
Ah, sì.
E c'è stata una scena in cui hanno fatto un uso di un cliché bellissimo. Cioè, i due fratelli stanno litigando, uno dice all'altro: ma ti ricordi di quella volta che abbiamo fatto questo e quello? E vedi Charlie Sheen che comincia a pensare, l'immagine blu comincia a muoversi, poi si ferma tutto all'improvviso. No, non mi ricordo. È bellissima.
Notevole, breve ma intensa. Io comunque comincio ad avere un po' di mal di gola, secondo me.
Ha fatto l'untore. Dagli all'untore,
ragazzi,
all'untore.
Quindi possiamo annunciare che è l'ultima puntata, perché a ruota saremo malati a turno per almeno un paio di mesi.
No, in realtà sì, io sono già un paio di giorni così, quindi...
peste bubonica. Via.
Vabbè, dai, rientriamo, salutiamo e ci vediamo dai Marons. Vabbè, che dici?
Ci avete fame, ho capito.
No, così chiudiamo in bellezza.
Avete fame.
E questo era l'ultimo brano della serata. Siamo in chiusura con la puntata. Vi ricordiamo, come sempre, di continuare a seguire la programmazione di Radio Home, perché il mercoledì c'è un sacco di roba. Infatti, questa sera, dopo di noi, alle ore 19, Class of 99. No, alle ore 19, no, alle 20 sarà.
Alle 20, certo.
Alle 21, le ragazze con Played in Italy, la coperta musicale di Radio Home. che due cose importantissime. La prima, questa sera intervisteranno i Bud Spencer Blues Explosion, che presentano il nuovo album Vivi, Muori, Blues, Ripeti. Quindi ascoltate, perché sono un gruppo molto molto interessante, intrigante. Ma soprattutto questa sera
c'è un altro compleanno.
C'è un altro compleanno. Facciamo tutti quanti gli auguri a Clara Calavita di Una.
E
c'è
anche l'applauso.
Sì. Detto questo, direi che per stasera è tutto. Vi ricordo, continuate a seguirci su tutti i social. Piaceteci su Facebook, ma seguiteci anche su Twitter, G+, eccetera, eccetera, eccetera.
Vi salutano
www.serie.it.
Yes, vi salutano Paolo Ferrara, Michelangelo Alesso, in console Matteo De Simone, e chiudiamo con
il solito:
chi non ci ascolta è un bimbino.
Lo vedo preoccupato.
A te preoccupato. Ah, eccolo. Dai che ci abbiamo l'ultimo principe. C'è ancora un ultimo principe.
A giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma.
Radio Home. Sono come suono.
Volendo si poteva citare pure il piccolo principe, però è serializzato solo recentemente.
Ma soprattutto ha rotto il cazzo!
E anche per quello, un po' sì, devo ammettere. Giamaica.
Potevamo citare anche Carletto. È un principe.
È un principe Carletto.
Questo è stato
una svistola.
Ma l'abbiamo detta. Fuori onda, ma l'abbiamo detta.
Ricordate il principe Carletto.
Loro pensavano che già loro la tastiera a scrivere. Ma vi siete dimenticati. Mamma mia, come siamo capi.
Suo padre che è il re, che è quella cosa gigante con la faccia da pesce.
Non
mi ricordo se si vede la mamma. Perché il padre, soprattutto nei film.
Sarà un ansinca.
Sarà un unseen character.
È un unseen character. Certo, un unseen character.
Non ho capito se l'hai detto col fare nobile o se l'hai detto come Zed di Scuola di Polizia.
Unseen character.
Va bene, non è un problema. Bene, possiamo...
Vabbè, allora, avete preparato la scusa per la prossima settimana, perché non ci voglio andare in diretta? Inventiamoci una scusa subito, dai, su.
No, prossima settimana no.
No, non c'è.
Che succede? Sa da fa.
Va bene.
Fino alla fine.
Fino alla fine.
Si fa fino alla fine.
Se dilazioniamo io non c'ho problema.
No, dai, che poi la gente perde il pelo. Che è l'abitudinaria, l'abitudine.
No, ma pure per me.
Quindi mi tocca scriverla, vabbè.
Dai.
Ma non l'hai già scritta.
Sono rimasto un po' indietro, ultimamente ho un po' scritto.
Ma possiamo dirlo di cosa
parleremo?
Ma possiamo dirlo di cosa parleremo la prossima settimana?
Dovremmo, per creare.
Se non me lo dici non so che.
Siamo a sti livelli, ragazzi. Tu lo sai.
Sì. La prima e poi.
Prima e poi di cosa?
Non ce lo ricordo.
Prima l'assenza.
Sì.
E poi il terrone.
E poi il terrone.
A doppia.
No. Se c'è un attimo di tempo, mi avvantaggio.
No, basta queste puntate doppie, perché sono un macello.
No, le puntate doppie.
C'è troppa roba, è troppo denso. Sì.
Ma non so se il terrone, il torrone lo mettiamo lì. Perché io farei...
Aspetta, cosa importante invece che ho agganciato... quando è che ci rifacciamo un'intervista? C'ho bello disponibile Andrea Cardi, disegnatore fantameraviglioso.
Dovremmo anche chiudere la questione dei fumetti, delle bustine, perché abbiamo un po' di domande a cui rispondere. Potremmo farci
ditemi quando volete organizzare l'intervista.
Facciamo così, chiediamo a chi ci ascolta di andare su la pagina Facebook e dirci se vogliono prima le risposte sui fumetti o prima l'intervista a
Andrea Accardi. Illustratore, tra le altre cose, di quel bellissimo Oni Chambara, uscito per le storie Bonelli e anche su Bao.
proprio uno che non sa disegnare.
Madonna santa,
uno
delle robette.
Mamma mia, una paura proprio.
Noi furbi, eh? Noi furbi però. Come in radio invitiamo gente che sa disegnare. Magari uno su YouTube
noi siamo
invita qualcuno che sa parlare ma non sa disegnare, tipo. Sarebbe un controsenso.
Vabbè, ma noi chiediamo se ci fa un disegnino delle cose serie.
E noi lo descriviamo. Cioè sì, però... la radiocronaca.
Ma sì, no, perché lo faremo telefonica. Perché...
Allora lui ci manda uno Skype. Facciamo su Skype. Così la noi vediamo su Skype. E la raccontiamo.
La facciamo su Skype mentre lui disegna.
Mamma mia.
Che bello.
Come siamo contorti, ragazzi.
Cioè, gli sta facendo male la testa. Vabbè, andiamo, va.
Andiamo.